testing our soul, taking its toll on us all. We're gonna dissolve this Mexico Bethlehem wall. If you hear us, heed the call.
Definida tu vida y separa tu pasado de un futuro sin jauría. Condenado sin la visa, esta línea no se pisa. Ni se puede ser diario con razones indecisas. El documento estampado, permiso rechazado. Juntos enfrentamos injusticias del Estado. Palestino, latino, andino no será callado. Palestino, latino, andino no será callado.
Congesting our soul, taking its toll on us all. We're gonna dissolve.
Ed eccoci di nuovo in diretta con una compagna di Campagna in Lotta. Ci senti? Benvenuta.
Ciao, sì, vi sento.
Ciao. E allora con te volevamo entrare un po' più nel merito di quello che prima abbiamo accennato, un po' il quadro teorico, che le riflessioni che hanno portato alla costruzione di questo opuscolo, e appunto volevamo un po' confrontarci sulla realtà di quelle che sono poi le deportazioni che stanno avvenendo sempre di più. Da una parte, se ad esempio gli ultimi articoli di queste ultime settimane su Torino, che parlano del CPR di Corso Brunelleschi, lamentano che il potenziale deportativo del CPR dopo mesi di riapertura non sia assolutamente adeguato, sappiamo che invece da altri posti le deportazioni avvengono, e come avvengono, nei modi più appunto sorprendenti e meschini, come appunto ad esempio dalle campagne, dove ci trovano tanti lavoratori e lavoratrici che vengono sfruttati in agricoltura proprio in virtù della fragilità legislativa di documenti che non hanno, ad esempio.
Sì, assolutamente d'accordo. Allora, ed è proprio questa la sponda per dire perché è nata poi l'idea di creare un opuscolo, che come tutti gli opuscoli, è stato già detto, è uno strumento a offrire degli spunti, non è un saggio, non è esaustivo, quindi ovvio che sarà anche mancante, poi avrà bisogno di approfondire, ma quello poi lo facciamo insieme, lo fanno in realtà, lo fanno le pratiche. Dal lato appunto, diciamo, di Campagna in Lotta, della rete Campagna in Lotta, e di chi si trova ad avere rapporti da anni con chi vive nei ghetti del Sud Italia, ma non solo, perché appunto là vicino c'è la, che appunto ora nel suo momento di fama e di attenzione, la provincia di Cuneo, che è un distretto agroindustriale della frutta, dove anche lì le dinamiche sono simili, con le poi differenze strutturali dei territori. Quindi appunto avendo relazioni con chi poi si trova, in questo caso ritorniamo al sud, nella provincia di Foggia, che si sa essere un luogo da sempre caratterizzato da una forte presenza di persone straniere, che è mutata nel tempo poi questa presenza, però comunque lì sono queste persone, ed è anche, questa è la riflessione che poi appunto facciamo anche come compagne, diciamo, è stato un luogo che negli ultimi anni ha attenzionato, attraverso delle pratiche di lotta reali, il problema dei documenti, il problema della mobilità, e quindi diciamo probabilmente qui c'è anche un po' una risposta a questi anni di lotta. adesso non, penso che appunto anche ai microfoni di questa radio si è parlato spesso, no, di quello che accaduto e si prova ancora a far accadere a quelle latitudini, quindi è inutile, diciamo, ripetersi, anche perché poi il tempo non è molto, quindi possiamo in un certo senso invece fare una riflessione che unisce quel percorso di lotta al discorso delle deportazioni, perché quello a cui abbiamo assistito e anche i numeri, poi non solo le relazioni ci aiutano, è che in un certo senso nella provincia di Foggia, territorio appunto con le turistiche caratteristiche suscitate, c'è stato proprio una sorta di attenzionamento anche ricordato, anche sottolineato da ordinanze circolari ministeriali, nel in un certo senso far piazza pulita degli irregolari e delle persone che non hanno i documenti, anche un po' probabilmente come risposta, come vendetta di anni di lotte e di conquiste, no? Quindi anche questa è una riflessione che sta a noi fare e mettere sul piatto. Cosa è accaduto quindi con appunto anche dati alla mano, nell'opuscolo ce ne sono, ovviamente hanno, si fermano al 2024, ma quello è un tema di aggiornamento di dati, e poi l'esperienza, diciamo, di relazioni, la rete di relazioni che si ha sul territorio, quindi la combo di questi due elementi ci ha fatto vedere che appunto la questura di Foggia, perché poi lì nello specifico i CPR di riferimento sono Bari, appunto sempre in Puglia, e Palazzo San Gervasio, equidistanti in Basilicata, quindi non è neanche più un tema, come è stato anche accennato prima, come viene raccontato anche nell'opuscolo, che infatti si chiama deportazioni e non CPR, non è più neanche il CPR il luogo necessario a far sì che questa deportazione avvenga, anzi la questura di Foggia, che si attesta ai primissimi posti nel 2024 come numeri, con numeri di deportazioni, fa proprio un lavoro molto più snello, quindi dai territori del Foggiano si arriva direttamente a Fiumicino senza passare per nessuna struttura detentiva. Questo meccanismo avviene in maniera anche abbastanza subdola, perché le persone cioè Foggia si caratteristica per essere un luogo ovviamente anche di retate, c'è anche una parte, diciamo, all'interno della città di Foggia vicino al quartiere Ferrovia, che tante volte è stato raccontato grande laboratorio repressivo, da vari punti di vista, da sempre attenzionato, quindi in realtà anche qui la modalità è un po' cambiata, è anche un po' più soft, infatti ci ha messo un po' ad emergere, ovvero le persone vengono chiamate singolarmente, cioè questo è sicuramente un meccanismo, non è l'unico, ma è quello che secondo noi ha anche senso attenzionare, vengono chiamate singolarmente come ha sempre avvenuto, no? Perché è un minimo di dimestichezza con queste dinamiche, dalle questure o con un foglio o con un messaggio o con una telefonata vieni a regolarizzare la tua posizione. Questa roba qui fino a un anno e mezzo fa significava che se andavi, in genere nessuno andava, avevi, ti davano un decreto di espulsione che 10 volte su 10, possiamo anche dire, cadeva nel vuoto e tutt'al più diventava ostativo magari un domani per partecipare a una sanatoria o a quant'altro, però non avveniva né un meccanismo di detenzione né un meccanismo di deportazione. Questa roba è saltata appunto a partire dall'autunno dell'anno scorso, ma probabilmente anche prima, per cui le persone vengono chiamate, in genere sono le terze sezioni delle questure che danno questo tipo di informazioni, quindi diamo anche questo come pezzo in più, regolarizza la tua posizione e ci si trovava in Gambia o in Senegal in meno di 48 ore, no, soltanto poi per espletare dei passaggi pratici, formali.
Sì, tra l'altro con un appunto un dispendio di soldi che non c'è noto sapere, però di nuovo ritorna un po' sul discorso di quanti soldi e quanto profitto viene fatto, perché se parliamo appunto di persone che vengono accompagnate singolarmente dalla questura di Foggia all'aeroporto di Fiumicino, appunto così come può accadere, come accade sicuramente in altri territori, non parliamo neanche di charter, ma appunto persone che provengono da paesi dell'Africa occidentale, quindi soprattutto Gambia, ma anche Ghana, ma anche Senegal, Costa d'Avorio, quindi persone che vengono accompagnate, scortate da una volante e più personale di forze dell'ordine e poi portate direttamente in aereo su voli di linea. E quindi sì, c'è anche un ragionamento che andrebbe fatto su tutto il profitto che viene fatto da queste deportazioni, che comunque avvengono ad un ritmo abbastanza sostenuto, tra l'altro in un periodo in cui, cioè, siamo nel pieno della stagione di raccolta. Sappiamo che anche da altri territori, come ad esempio il Ragusano, altro distretto agroindustriale importantissimo, vengono prelevate persone durante delle retate, dei blocchi stradali fuori dai campi e portate direttamente nel CPR di Pian del Lago a Caltanissetta per poi essere deportate.
Sì, nel senso poi appunto creiamo una dinamica differente, proprio perché lì è proprio come hai detto tu, hai delle retate, hai un CPR, cosa che nel foggiano non avviene. Questo è molto più scientifico, più subdolo, anche appunto meno evidente, e lì tra l'altro appunto si tratta di persone che spesso hanno fatto una seconda domanda d'asilo, quindi no, che sono in effettiva attesa di una risposta e che comunque lavorano, quindi questo lo volevo aggiungere visto quello che hai appena detto. Quindi spesso ci è anche stato raccontato di datori di lavoro che si sono precipitati in questura perché chiamati appunto dalla persona in questione li stanno portando via, e lì diciamo si erano rapporti di lavoro fidelizzati, non so, a prescindere poi dalla possibilità giuridica o meno della persona, no? Quindi, ma adesso quello, siamo in Italia, non ci formalizziamo sulla regolarità del lavoro. Quindi questo per far capire che si va proprio ad attingere, no? Cioè è come appunto dire, bisogna far piazza pulita di tutti quelli che non hanno appunto una regolarità. Questo è un po' che ovviamente è diverso da quello che è avvenuto finora. Ripeto, ci tengo a sottolinearlo, che probabilmente è anche una risposta a un territorio che ha parlato, ha raccontato, ha costruito una lotta contro le frontiere nel vero senso della parola, quello e non solo, però ecco, sicuramente il foggiano è rimasto anche più vivo, anche perché è poi un territorio vivo da un punto di vista anche economico, penso che è paragonato alla piana di Gioia Tauro, no? Quindi questo è. Poi sui costi, poi magari mi dite pure voi, questo che hai detto assolutamente ovviamente è vero, è grave e va sottolineato, e diciamo che mi sembra però che il governo italiano, nello specifico di questo ultimo governo, ma comunque anche lì è un fil rouge, non vada a spese, no? In un certo senso, quando si parla di persone immigrate, pensando, no, all'accordo tra l'Italia e l'Albania e il mostro che si è creato appunto, che ha, come titolava oggi qualche giornale, anche un funzionamento scioccante, come funziona poi, no? Un CPR in Albania, con tutte le dinamiche di costi che vengono raccontate nell'opuscolo, ma diciamo vengono anche raccontate un po' altrove.
Sì, noi, cioè, quello che appunto mi interessava forse dalle tue parole anche sottolineare che un po' emerge nell'opuscolo effettivamente, e che forse andrebbe poi, sì, dovrebbe provare anche un po' a scandagliarlo, non lo so, magari nella pratica, perché come dicevi giustamente tu, come è stato ripetuto, l'opuscolo è uno strumento per provare a stare nei territori, per provare a stare nelle lotte, per provare a tessere legami di solidarietà al fine di trovare i punti di attacco contro la macchina della deportazione. Non è un caso che appunto sia stato scritto da compagni e compagne che trovano le loro lotte in territori molto diversi, anche in ambiti antirazzisti, antidetentivi e sul lavoro anche molto differenti, no? E che quindi che trovano in qualche modo uno degli spunti di analisi insieme sulla questione deportativa. Quello che emergeva un po' dalle tue parole, che secondo me vale la pena sottolineare, è come la macchina deportativa si serva in qualche modo a capitalizzare ulteriormente sui corpi, sulle vite delle persone in viaggio e senza documenti europei, ma serva anche moltissimo come monito, no? Nel senso, in territori come quello che descrivi tu, in cui comunque delle lotte importanti e potenti ci sono state, ma non solo, anche in altri territori, comunque prenderne uno ogni tanto senza nessun senso, no? Fare la trappola in questura, questa trappola di cui si parla molto spesso, con cui si arriva nei voli, ma con cui a volte si arriva anche dentro CPR, cioè essere chiamati in questura, di solito sempre dalla stessa sezione della questura, e poi di fatto essere braccati e trasportati, legati e trasportati dentro un aereo, nel caso di paesi con cui ci sono degli accordi, che possono essere il Gambia, il Senegal, la Tunisia, l'Egitto e via disquisendo, oppure essere portati dentro i CPR, no? E cioè, il fatto che si diffonda all'interno di spazi di vita comune o di spazi di lavoro comune l'informazione che alcune persone sono state braccate e portate in luoghi di tortura, come possono essere i CPR, oppure riportati al paese senza neanche il tempo che l'avvocato arrivi o che venga nominato un avvocato, senza che il datore di lavoro arrivi a comunicare effettivamente il fatto che quella persona era, diciamo, inserita all'interno di un contesto lavorativo e di vita all'interno del territorio italiano, in qualche modo funge da monito terrificante per tutti gli altri, e quindi, almeno dal mio punto di vista, poi questo un po' emerge dall'analisi dell'opuscolo, in qualche modo fortifica la possibilità che il capitalismo si possa basare su uno sfruttamento di matrice razziale, no? E che quindi la grossa quantità di esseri umani sul territorio italiano classificati sul lungo la linea del colore possano essere, in qualche modo, possa essere rafforzata la possibilità di sfruttarli, proprio perché il monito del CPR, il monito della deportazione valifica il terrore, no? Rispetto alla possibilità di organizzarsi, di lottare, di avere un certo tipo di risposta davanti allo sfruttamento capitalista sulle vite.
Sì, no, assolutamente, questo emerge. Poi un'altra cosa che viene nominata sempre dentro l'opuscolo, ma viene nominata anche prima dell'opuscolo, come dinamica, sappiamo il legame che c'è tra carcere e CPR da sempre, che spesso è sempre stato, appunto, non ti ho identificato, magari ti sei fatto 5 anni di carcere, quindi ti devo portare in un CPR per altri tot mesi, anno, per identificarti lì. E poi spesso, no, questo, la gente usciva con le proprie gambe dal CPR fino a qualche tempo fa. Diciamo, stando a quello che abbiamo avuto sempre di informazioni, sempre in base a relazioni e contatti, sicuramente sappiamo che dalle carceri romane, ad esempio, le deportazioni, questo raccontato dagli stessi detenuti, avvengono direttamente dal carcere al CPR, nel paese.
Al paese, sì.
Sì, quindi ci hanno confermato anche questo, l'abbiamo sempre, appunto, in una raccolta di informazioni e tutto quanto, vediamo che anche quel meccanismo si sta rodando di più, perché poi, appunto, si hanno anche contatti, no, con chi è in carcere e non è italiano, e anche lì, appunto, chi viene dal Gambia ha sempre un ruolo un po' di primo piano. D'altronde sono diventati il terzo paese che riceve persone deportate dall'Italia, che prima era una cosa che neanche ti potevi immaginare fino a un anno e mezzo fa, no?
Sì, giusto per gli ascoltatori, per chi appunto non si è informato a riguardo, le deportazioni dal carcere si rifanno all'articolo 16 della cosiddetta Turco-Napolitano, che è il testo unico sull'immigrazione del 1998, che è quello che ai tempi, diciamo, formalizzò i lager sul territorio italiano e formalizzò buona parte, diciamo, delle procedure per quello che viene chiamato la regolamentazione dei flussi migratori. Poi da lì in poi ovviamente molte cose sono cambiate. Comunque l'articolo 16 di allora non fu usato per molto tempo, ma di fatto regolamenta la possibilità di espellere una persona sprovvista di permesso di soggiorno o di documento europeo direttamente dal carcere, senza, come se fosse una misura alternativa alla detenzione. Quindi l'unica misura alternativa alla detenzione chiesta dall'accusa e non dalla difesa, e però solamente per chi deve scontare al di sotto dei 2 anni per reati non ostativi, quindi non regolamentati dall'articolo 4 del codice penale. Quindi, diciamo, sono casi particolari di pene da scontare, che però sono molto molto numerosi effettivamente, perché di fatto poi le galere sono piene di persone accusate di appunto microcriminalità, e che quindi è in buona parte di diciamo la composizione è buona parte del sottoproletariato migrante. Quindi adesso che c'è questa maggiore spinta sulle deportazioni, effettivamente da alcuni carceri è noto, Roma come ci racconti tu, così come alcuni carceri di confine tipo Gorizia, Sanremo, è noto che viene, dove manca diciamo tra virgolette un CPR, è noto che vengono fatte delle espulsioni numerose dal carcere, soprattutto per quei paesi su cui ci sono degli accordi, come infatti il Gambia. Poi ricordiamo appunto che per alcuni paesi tipo la Tunisia, l'Egitto, la Nigeria ci sono comunque dei charter specifici proprio per le deportazioni. Visto che ci mancano pochissimi minuti prima che la redazione di Aria ci sbatterà fuori da questi locali, magari vale la pena ricordare che appunto tra le tante argomenti che si potrebbero affrontare e che vengono toccati dall'opuscolo c'è appunto dalle appunto deportazioni dalle questure, le deportazioni dal carcere e così via, giusto per capire la complessità di come questa macchina si muove e come tutto, come dire, si muove insieme. C'è anche la spinta che viene fatta moltissimo all'interno dei CPR del rimpatrio volontario, e quindi cioè di come appunto venga ormai usata la tortura del CPR, quindi il fatto che appunto si possa stare 18 mesi nel caso in cui si venga presi in strada, o 12 mesi nel caso in cui si siano già scontati 6 mesi all'interno di una prigione penale, all'interno del lager viene appunto usata il terrore effettivamente di poter passare così tanto tempo dentro un CPR per spingere molto verso il cosiddetto rimpatrio volontario, che secondo l'analisi che è stata portata avanti nell'opuscolo e che lasciamo appunto ai lettori a leggerlo, c'è appunto tutta un'analisi rispetto alla manipolazione che c'è dietro, che spinge verso, in molti casi, ovviamente non in tutti, perché ci sono dei casi invece completamente diversi di persone che effettivamente vogliono tornare nel proprio paese e che approfittano in qualche modo di questa possibilità. Ci sono invece molti casi che potremmo quasi definire al limite della manipolazione.
Sì, appunto, perché come poi succede non soltanto in Italia, ma in tanti paesi, diciamo più ai confini dell'Europa, che si trovano a gestire a detenere e a deportare grandissimi numeri di persone che attraverso le procedure accelerate sono facilmente, velocemente deportabili. Pensiamo ad esempio appunto alla Grecia, alla Bulgaria, ai paesi delle rotte balcaniche ad esempio, così come anche altri paesi come la Germania. Sicuramente la pressione che viene messa nel firmare i documenti del rimpatrio volontario è un sistema, una tattica che viene usata per delle deportazioni che sono deportazioni a tutti gli effetti, ma che sono mascherate appunto attraverso anche la mediazione dell'OIM, dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che promette anche l'auticompensi che poi spesso le persone che scelgono di avvalersi di questa possibilità negano di aver ricevuto. Ci sarebbero sicuramente moltissime altre cose di cui potremmo parlare, e non so se appunto tu hai qualcosa da aggiungere
vorresti. Aggiungere ho fin troppo, quindi non aggiungo nulla, però vi ringrazio, nel senso, sì, appunto, parlare di questo, oltre che auspicabilmente andare a rinforzare relazioni, presidi e punti di contatto, forse anche solo leggerlo, ecco, perché magari è la cosa più facile, può dare un'idea appunto di quanto è pervasivo questo meccanismo, dove c'è il CPR punta di diamante di un sistema repressivo, ma appunto come, questo, come la, per arrivare alla deportazione si crea un, che magari non necessariamente avviene, però per arrivare si crea un meccanismo di violenza e di razzismo quotidiano sempre più capillare, e quello noi lo possiamo attaccare anche tutti i giorni perché ce l'abbiamo sotto gli occhi.
Sì, ma approfittando che la redazione di Aria sembra dall'altro lato del vetro non preoccuparsi dello scoccare delle quattro, magari possiamo rubare ancora 4 minuti, se ti va, per fare un po' di resoconto anche di un po' di esperienze positive, no? Nel senso che ogni tanto cioè, si parla molto di deportazioni, di come funzionano, che forse vale la pena anche un po' spiegarlo in modo che anche gli ascoltatori siano nelle possibilità di eventualmente riconoscere se si trovano in una situazione in cui una persona viene deportata, e anche dare appunto dei piccoli accenni di momenti in cui sappiamo che ci sono state delle resistenze o delle fughe effettivamente dalle deportazioni. Tu hai citato le deportazioni per il Gambia, che come similmente a quelle per il Senegal mi sembra che siano molto diffuse in questo periodo, cioè che vengano eseguite molto spesso da Fiumicino, quelle per il Senegal, e quelle per il Gambia da anche Milano, Malpensa e da Bologna, attraverso dei voli di linea, no? In cui per il Gambia, che se non erro sono quasi sempre seguiti dalla Royal Air Maroc.
Sì.
E per il Senegal mi sembra che sia un volo Fiumicino che sia Air, come si chiama? Ita Airways. Che appunto la Royal Air Maroc, per esempio, sarebbe interessante, cioè vale la pena un attimo soffermarsi sul fatto che per esempio la Royal Air Maroc deporta sia cittadini marocchini sia cittadini gambiani che vengono appunto imbarcati o da Fiumicino o da Malpensa o da Bologna, fanno scalo a Casablanca e da lì prendono un volo per il Gambia, cioè prendono, vengono trasportati a forza nei voli per il Gambia. Di solito nelle le deportazioni possono essere o in voli di linea o in voli charter, che sono appunto, però effettivamente vengono eseguiti solo per alcune nazionalità, che sono l'Egitto, la Tunisia e la Nigeria. Attualmente, tra l'altro, ricordiamo che tra un paio di settimane faremo una puntata di approfondimento con i compagni friulani su questo ultimo opuscolo che hanno scritto a proposito proprio delle deportazioni sull'Egitto, in merito all'Egitto, quindi poi entreremo nel merito piano piano di ogni dettaglio, diciamo, della macchina deportativa. Per quanto riguarda invece le deportazioni sui voli di linea, comunque c'è una parte, come dire, di possibilità di azione, che sia colui che viene deportato sia la persona che sono nel volo possono comunque mettere in campo. Ricordiamo che, diciamo, si può riconoscere il fatto che vi è in atto una deportazione dal fatto che di solito ai piedi dell'aereo ci sono delle macchine, delle volanti della polizia o della finanza. Di solito la persona deportata o le persone deportate vengono portate prima o dopo l'ingresso degli altri passeggeri, scortati da degli uomini in borghese che sono poliziotti, ammanettati e smanettati, diciamo, solo durante il decollo. Per le persone che vengono considerate più riottose e più capaci di mettere in campo, diciamo, delle tecniche di resistenza, in alcuni casi che sappiamo è stata usata una specie di camicia di forza, diciamo una struttura che viene legata al corpo a cui vengono legate le mani, e poi quindi, diciamo, c'è un uso abbastanza smodato di strumenti di coercizione fisica, oltre appunto ad essere scortati da numerosi poliziotti. Sappiamo però che non solo la persona che viene deportata, che molto spesso tra l'altro purtroppo è sottoposta a enormi abusi di terapia farmacologica sedativa, quindi non è probabilmente nelle condizioni di opporsi, ribellarsi, dire qualcosa, però sappiamo che anche i passeggeri, nel caso riconoscessero una deportazione, possono mettere in campo, diciamo, possono alzarsi, protestare, chiedere che il pilota non parta finché la persona non scende.
Casi come questi ci sono state un po' dappertutto in Europa e sarebbe appunto magari interessante andare un po' più nel merito, costruire delle mobilitazioni, delle campagne volte a anche a far conoscere quali sono le cose che potenzialmente un passeggero può fare, così come le persone che fanno parte dell'equipaggio dell'aereo, che comunque hanno la possibilità e la responsabilità di fermare un volo di deportazione, e auspicandoci che ci siano sempre più modi di resistere e sempre più possibilità che anche dobbiamo creare noi, appunto, di mettere in connessione le lotte e di mettere in connessione tra di loro le persone che le animano. Noi vi ricordiamo di nuovo che l'opuscolo è scaricabile, è consultabile e scaricabile da almeno 3 siti: il sito di nocprtorino.noblogs.org, il sito di nofrontierefvg.noblogs.org e il sito di campagnaellotta.org. E magari vi lasciamo con un pochino di musica, a meno che non abbiamo ancora qualcosa da raccontarci, ma ne avremo veramente a pacchi di cose da raccontarci.
E va bene, grazie ancora dello spazio e appunto creiamo altri momenti. Appena uscito ad agosto, quindi ve lo verrà riproposto per tutto l'anno.
In tutte le salse, tutto l'autunno.
Esatto. Esatto, grazie mille.
Ricordiamo solo che da Bologna un ragazzo è riuscito a scappare da una deportazione e seminare la polizia dietro di sé, quindi diciamo con questo ultimo esempio positivo chiudiamo la puntata ricordando che appunto non solo è scappato dalle guardie, ma è anche scappato dalla polizia che lo inseguiva.
Si può fare, non
si
è
può
tutto,
fare.
Ma si può fare.
Grazie mille, grazie ancora.
Grazie a voi.
Vi lasciamo con Border Control di 47 Soul direttamente dalla Palestina, featuring Shadia Mansour, e aspettiamo che la redazione di Aria si mobiliti ad arrivare ai microfoni.
الأطفال لا إثبات إنسانيتهم، لو بشوف الجمل حتى تبقى بفكرة إنتو باختصار مش شح. que definirá tu vida. Que separa tu pasado de un futuro sin hawí. Es condenado sin la visa, esta línea no se pisa. Ni se puede ser diario con razones indecisas. Permiso rechazado, juntos enfrentamos injusticias del Estado. Palestino, latino, andino, no será callado. Palestino, latino, andino, no será callado.
Is border control congesting our soul, taking its toll on us all. We gonna dissolve Mexico, Bethlehem, war. If you hear us, heed the call.